got more coming right now. There's more coming. We're gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session. A session that will feature the
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Quest'oggi non manderemo la sigla consueta della trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità, perché siamo con molti argomenti da trattare e pure con qualche minuto di ritardo, e quindi non vogliamo ulteriormente perdere tempo. Sarà una trasmissione ricca, visto che fra l'altro nelle ultime settimane non siamo potuti andare in onda e quindi si sono accumulati informazioni e temi da affrontare. Abbiamo anche avuto ieri questo ennesimo atto da parte del governo di ulteriormente prorogare lo stato di emergenza, peraltro anche in violazione delle normative attualmente esistenti, quindi andranno anche a modificare quelle che bloccavano a 2 anni, quindi al 31 gennaio 2022, il tempo massimo per la di durata di lo stato di emergenza. Ma tanto oramai è evidente che la funzione parlamentare, per quanto a noi sempre poco interessante, già che riteniamo che vada sovvertito lo stato di cose presente, non già, e questo non è praticabile per la via parlamentare, dicevo, comunque anche da un punto di vista della diciamo di quelli che sono i principi della democrazia borghese, è oramai completamente ed evidentemente un organo inutile, in quanto del tutto esautorato dalle sue funzioni. Ma detto questo, dicevamo degli argomenti di oggi. Per primo avremo una chiacchierata con una compagna che partecipa a un progetto rispetto alla vaccinazione a Cuba, e quindi appunto con lei parleremo un po' di quello che è la situazione sanitaria ed anche in relazione ovviamente al Covid che si vive nell'isola caraibica. Dopodiché affronteremo un tema di cui abbiamo già parlato da questi microfoni, cioè aggiorneremo quello che è il percorso di organizzazione e lotta da parte dell'Assemblea dell'Assemblea per la Salute delle Donne, appunto, che all'interno e con il coordinamento regionale sanità sta portando avanti un intervento in specifico sul tema del tumore al seno, ma insomma in generale appunto sulla salute delle donne. E poi avremo degli aggiornamenti su Villa Tiburtina e infine ancora cattive notizie, questa volta che arrivano dalla Calabria, dove la macchina repressiva è pienamente in funzione per colpire compagni e compagne di quella città che hanno dato vita in questi ultimi anni, e in particolare negli ultimi mesi, a una serie di mobilitazioni, specialmente sul terreno della sanità, su quella situazione di smantellamento totale del servizio sanitario pubblico nella regione Calabria. Un po' avviene dappertutto, ma chiaramente in alcuni territori, e la Calabria è senz'altro uno di questi, questa situazione è ancora più drammatica. Ecco, detto questo, mando un brevissimo stacco musicale, giusto il tempo di metterci in contatto con la prima delle nostre interlocutrici. To the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday. Starts acting up, then you take a friend. I'm Master G, I'm a mellow. It's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come avevamo preannunciato, siamo al telefono con una compagna che è stata inserita in un progetto sperimentale rispetto all'utilizzo di uno dei 5 vaccini sviluppati nell'isola di Cuba, in particolare il Soberana Plus, come terza dose rispetto a persone che, appunto, come nel caso di questa compagna, avevano precedentemente assunto i vaccini, diciamo, validati qui da noi, validati in Europa, quelli insomma che hanno il marchio del capitalismo. E quindi, al di là insomma di questa sperimentazione, di cui eventualmente, se vuoi dirci insomma quello che ti pare, e soprattutto chiaramente pensiamo che sia utile per gli ascoltatori avere un po' un quadro, insomma un po' un'introduzione a quella che è la situazione che si vive nell'isola di Cuba rispetto, diciamo, al Covid, ma più in generale rispetto al rapporto col servizio sanitario, quindi a che cosa è la sanità all'interno di quell'isola. Ecco, quindi un po' questo sono i punti che volevamo trattare con te. E niente, quindi intanto ti lascio la parola, poi naturalmente ti farò delle domande se sarà il caso. Pronto?
Ok, ciao. Ciao a tutte e tutti, grazie per questo invito, grazie perché penso sia importante trovare dei momenti per raccontare, insomma, innanzitutto l'esperienza che abbiamo avuto l'opportunità di fare a Cuba, ma anche e soprattutto in che modo questa piccola isola dimenticata un po' da tutte e tutti sia riuscita a dare una risposta fortissima alla pandemia, una risposta sicuramente eccezionale sia per quanto riguarda le sue risorse economiche. Ricordiamo che Cuba è sottoposta a un bloccheo da parte degli Stati Uniti da sempre, e sia proprio per quanto riguarda appunto la propria visione della gestione sanitaria sull'isola. E niente, racconto in breve in cosa consiste un po' il progetto a cui ho partecipato. Si tratta di uno studio clinico osservazionale che è stato promosso in Italia e a Cuba da due soggetti principalmente, che sono l'Istituto Finlay dei vaccini di Cuba e l'Ospedale Savoia di Torino. Oltre a questi due soggetti collaborano tante altre realtà internazionali, sia cubane che italiane, come l'AICEC, che è l'agenzia che ha permesso, diciamo, lo scambio economico e culturale con Cuba. E in sostanza questo studio osservazionale aveva, appunto, come hai detto, lo scopo di valutare l'efficacia del vaccino Soberana Plus, che è uno dei vaccini, diciamo, che è attualmente impiegato sull'isola nella campagna di vaccinazione, e nel momento in cui viene somministrato come dose di rinforzo a persone che sono già state sottoposte o a due dosi di vaccino approvato EMA, quindi vari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, sia a persone convalescenti da Covid.
Diciamo convalescenti intendi guarite?
Guarite, sì. Dopo due mesi della guarigione, diciamo che questo progetto, le candidature venivano accettate sia che si avessero le due dosi, sia che si fosse, diciamo, guariti da Covid, ma ancora senza un vaccino, proprio perché l'obiettivo è quello di valutare quale può essere la risposta all'efficacia immunogenica del Soberana Plus utilizzata come dose booster. E perché, come si è visto, anche perché Soberana Plus viene utilizzato a Cuba come terza dose in seguito alla somministrazione delle prime due dosi di Soberana 02, e si è visto già che questo tipo di vaccino ha una grande capacità, diciamo, di riattivare la risposta anticorpale preesistente contro il virus, contro il SARS-CoV-2. Quindi, diciamo che questo progetto si è svolto da poco, e la prima parte si è svolta a Cuba dal 15 al 25 novembre, quando 35 tra volontari e volontarie selezionate da diverse città d'Italia si sono recate a L'Avana, sono state ospiti, me compresa, insomma, in questo centro di salute internazionale che si chiama La Pradera, e qui abbiamo ricevuto la somministrazione del vaccino al primo giorno, e dopodiché abbiamo partecipato, diciamo, a un percorso di osservazione quotidiano, dove per 10 giorni siamo stati più o meno visitati quotidianamente per verificare, appunto, tutti i vari parametri medici, le eventuali reazioni avverse, eccetera. La seconda parte invece di questo studio, che si è svolta praticamente oggi a Torino, consisteva invece in una serie di prelievi proprio per permettere le varie analisi e valutare quella che è poi, dopo 28 giorni dalla somministrazione del vaccino, qual è la risposta degli anticorpi. Quello che si è osservato fin qui, almeno nella fase, diciamo, osservazionale a Cuba, per quanto riguarda le reazioni avverse, non ce ne sono state praticamente, o comunque sono state molto lievi. Si parla di classico dolore locale al braccio, che si è, diciamo, estinto nel giro di 24 ore, e a parte questo poi ci saranno poi i vari approfondimenti legati, appunto, alla questione proprio degli anticorpi.
Certo, senti, noi abbiamo avuto modo, ti interrompo, scusa, perché così proviamo un po' a fare un po' di domande, insomma, per gli interlocutori,
certo,
per chi ci ascolta. Allora, noi abbiamo visto, per esempio, abbiamo parlato già da questa trasmissione rispetto a quelli che sono i vaccini utilizzati qui da noi, e particolarmente per quelli mRNA, di come rispetto a quello che era stato indicato inizialmente come l'obiettivo dell'immunizzazione, sia oramai evidente, insomma, che il vaccino non immunizza, ma crea sicuramente una barriera utile a contenere gli effetti del Covid, ma non impedisce il fatto che uno, insomma, si positivizzi. Un altro elemento che pure abbiamo rilevato è il fatto come questi vaccini, diciamo occidentali, abbiano la necessità di una logistica, diciamo, estremamente sviluppata per poter essere diffusi, e questo già di per sé, oltre naturalmente i costi, le finalità di profitto e così via, diventa anche una barriera alla loro diffusione all'interno dei paesi diciamo del sud del mondo, dove appunto questa infrastruttura logistica è praticamente assente. Ecco, rispetto a questo noi sappiamo che invece i vaccini che vengono utilizzati a Cuba non hanno di questo tipo di necessità, e quindi rispetto a questo, se ci volevi dire un attimo come, quali sono gli elementi che li costituiscono. E l'altra cosa che ci sembrava significativa è il fatto che questi vaccini cubani sono stati sviluppati sin dall'inizio orientati, diciamo, a essere inoculati anche ai bambini, anche bambini di pochissimi anni, cosa che qui adesso è stata autorizzata, ma che personalmente abbiamo molte perplessità a riguardo. Ma comunque, al di là delle mie perplessità, dicevo, ecco, pure questo, se ci volevi spiegare da dove nasce questa possibilità. E quindi, detto di questi due aspetti specifici dell'aspetto vaccinale, in generale a te come ti è sembrato l'approccio della popolazione cubana e a sua volta del regime cubano rispetto alla sanità e in specifico rispetto al Covid?
Sì, allora mi hai fatto una domanda lunga, cerco di mettere in ordine tutte le cose e provare a rispondere a tutto. E, allora, innanzitutto la cosa che ci tengo a dire è che prima di iniziare questo percorso, diciamo, questo studio clinico, una volta che ci siamo trovate a Cuba e abbiamo ricevuto tutte le informazioni del caso, sia proprio su come si sarebbe svolto, sia su che cos'è il vaccino Soberana Plus, come è fatto, e fino ad ora gli studi e diciamo gli effetti quali sono stati, quindi abbiamo avuto la possibilità, ecco, di anche di dare un consenso informato proprio, e questo credo che sia importante, e per una, insomma, una partecipazione che è stata spontanea, volontaria e quindi libera assolutamente da questo punto di vista. E io non sono un'esperta immunologa, però posso provare a dare qualche indicazione anche per spiegare la differenza tra i, diciamo, due blocchi di vaccini di cui si parla, se non altro per i non addetti ai lavori, che può essere utile, insomma, per capire un po' le differenze di cui mi chiedevi. E, in pratica, i vaccini a mRNA, immagino abbiate spiegato già altre volte, danno un'informazione genetica alle nostre cellule per produrre un pezzettino, diciamo, del virus, la famosa proteina spike, contro cui il nostro sistema immunitario poi svilupperà gli anticorpi. E se hanno il vantaggio di avere una tecnologia molto rapida, quindi si sviluppano molto velocemente, richiedono però, come dicevi, dei sistemi di conservazione molto complessi, ad esempio il fatto che devono stare a basse temperature, eccetera. E, questi vaccini di solito, no, comunque inquietano un po', perché il fatto che si chiamino vaccini a materiale genetico, e per le persone scettiche, insomma, lascia credere che possono, non so, riscrivere, vabbè, DNA in maniera irreparabile, ma questo qui apriamo un altro discorso e non mi si addentro. E questa cosa comunque non è vera. Per quanto riguarda invece i vaccini cubani, che sono, ricordiamo, tutti pubblici, quindi sono sviluppati da dei soggetti pubblici e statali, si tratta di vaccini di tipo proteico. Proteico a subunità vuol dire che all'interno contengono un frammento della proteina spike del virus, combinata con un adiuvante che aiuta a far partire, diciamo, la risposta immunitaria e quindi la produzione degli anticorpi. E dal punto di vista della realizzazione sono più semplici da produrre, ma richiedono dei tempi di sviluppo più lunghi e dei procedimenti, una serie di macchinari particolari, per cui non tutte poi le realtà nel mondo hanno la stessa possibilità di produrre questo tipo di vaccini. A Cuba era una tecnica, ed è una tecnica già nota e utilizzata nello sviluppo anche di altri vaccini, per cui per loro è stato quasi scontato, insomma, lavorare su questo tipo di tecnologia, di biotecnologia, per sviluppare il vaccino di cui avevano bisogno. Si tratta di vaccini che sono molto stabili a temperatura ambiente, quindi si possono conservare semplicemente nei frigoriferi, non hanno bisogno di particolari, insomma, attenzioni, hanno un costo anche più basso e, appunto, come dicevi, nascono proprio a partire da un modello di vaccino che è adatto anche per l'età pediatrica, per la fascia pediatrica. E questi vaccini, infatti, sono stati utilizzati, almeno l'idea tecnologica che c'è dietro è stata usata anche per altri vaccini, come ad esempio quello contro il meningococco, in altre campagne vaccinali anche in varie parti del mondo, quindi è una tecnologia riconosciuta anche dall'OMS e assolutamente tranquilla. Soprattutto, appunto, è interessantissima per quanto riguarda la sicurezza, perché dà praticamente reazioni avverse praticamente inesistenti, insomma, quindi è molto sicuro. Infatti a Cuba viene utilizzato ed è già stato utilizzato in una massiccia campagna di vaccinazione per la fascia di età anche che va dai 2 ai 18 anni, e in questo momento credo sia oltre 1,5 milioni di bambini e bambine hanno già ricevuto sia le 2 dosi di Soberana 02, sia stanno completando, insomma, il ciclo di vaccinazione con Soberana Plus. Mi sembra che tenessi particolarmente a questo aspetto, diciamo, della vaccinazione pediatrica. E quello che posso raccontare è che quando siamo state a Cuba abbiamo avuto la possibilità di visitare un centro di vaccinazione pediatrico a La Habana, ed è, secondo me, è stato una visita molto significativa, perché è un luogo molto importante dove sono state vaccinate migliaia di bambini e bambine, in un modo anche molto veloce, perché all'inizio più o meno di settembre è iniziata la campagna di vaccinazione per i più piccoli, e la velocità con cui sono stati fatti ha permesso che il 15 novembre, che è poi la data in cui hanno riaperto le frontiere, noi siamo arrivati a Cuba, i bambini e bambine sono potute tornare a scuola già con una copertura vaccinale quasi completa, e questo è sicuramente un dato importantissimo e interessante, insomma, da osservare per quanto riguarda quest'isola, che sicuramente può essere d'esempio anche proprio per quanto riguarda la strategia di risposta alla pandemia.
In questo senso, l'altra domanda, infatti, che sì, ti avevo fatto, cioè, hai risposto perfettamente alle prime due, era rispetto al fatto a Cuba, almeno da quello che sappiamo noi, non c'è un obbligo di vaccinazione, non c'è il Green Pass, non ci sono, insomma, atti amministrativi di carattere coercitivo, però la partecipazione della popolazione alla vaccinazione è a percentuali elevatissime, e quindi questo ci introduceva, appunto, alla questione di dire qual è il rapporto che hanno la popolazione col servizio sanitario e viceversa, qual è il rapporto che ha il servizio sanitario con la popolazione, nel senso, qui da noi, no, noi stessi come coordinamento sanità nasciamo proprio dalle innumerevoli disfunzioni del servizio sanitario, dall'assenza di prestazioni mediche necessarie, da tempi d'attesa infiniti, dalla privatizzazione, dalla chiusura delle strutture territoriali e così via. Ecco, rispetto a questo, invece, qual è la situazione, almeno per quello che tu hai potuto vedere, che si vive a Cuba?
Sì, allora, la partecipazione delle persone alla campagna vaccinale è stata sicuramente enorme, e non ha avuto bisogno non c'è stata la necessità di mettere un obbligo vaccinale tantomeno di mettere appunto dei sistemi di controllo tali per cui, diciamo, con dei metodi burocratici si invitano le persone a vaccinarsi, perché appunto a Cuba c'è un rapporto proprio con la medicina e con la salute che, se vogliamo, molto diverso da quello che c'è qui nei nostri paesi occidentali. E questo rapporto nasce, a mio parere, almeno da quello che ho visto, da quello che ci hanno raccontato, da una base comunque di grande fiducia verso la sanità, che è pubblica, e verso le persone nelle figure dei medici, scienziati e tutti, insomma, i soggetti che lavorano in questo settore. E questa grande fiducia nasce dal fatto che comunque la sanità è gestita pubblicamente ed è pensata e sviluppata per la cura delle persone indistintamente, quindi c'è una buona sanità territoriale, ci sono i medici di famiglia, c'è comunque un rapporto molto più diretto con i pazienti stessi. Quello che abbiamo potuto vedere poi anche sulle nostre persone nei giorni in cui siamo stati lì ospiti in questa clinica d'avanguardia, comunque è il rapporto proprio con cui i medici interagiscono con le persone, che è un rapporto, diciamo, molto diretto, molto attento. Io sono stata trattata da una dottoressa, una cosa che mi ha emozionata è il fatto che la dottoressa si ricordasse il mio nome, le mie caratteristiche di salute, e anche incontrandomi nei corridoi mi faceva le domande giuste, per cui è un rapporto con tra medico e paziente, si sviluppa un rapporto di fiducia basato sul fatto che effettivamente i medici conoscono le persone che curano e non le considerano dei numeri, ma fondamentalmente tutto questo è possibile perché la sanità è completamente gestita dal pubblico, quindi non ci sono soggetti privati, non ci sono le aziende sanitarie locali, e tutto è finalizzato appunto al benessere delle persone e alla loro salute. E questo credo che sia proprio lo spartiacque enorme che c'è tra quel mondo lì e il nostro, e che appunto ha fatto sì che le persone si affidassero completamente nel momento in cui è stato sviluppato un vaccino che potesse dare una risposta, insomma, a questa pandemia.
Certo, un'ultima domanda, perché naturalmente è un argomento talmente interessante e vasto che potremmo stare qua ore, però la trasmissione ha necessità di andare avanti, e quindi siamo costretti ad andare verso una chiusura. Però una domanda che credo sia importante intanto è da questo quadro che tu vedi, come ti sembra la possibilità di sviluppo, insomma, della campagna vaccinale a partire appunto da quella che è la proposta cubana verso le aree del mondo, no? Ricordiamo che oggi qua si fanno tanti bei discorsi sul fatto bisogna che vi vaccinate e quella, ma nel mondo è meno del 50%, intorno al 43-44% la popolazione che ha avuto a che fare anche solo con una dose di vaccino, già che ci sono intere aree che non sanno manco che esiste, potremmo dire, un vaccino di qualunque tipo. E quindi ecco, sicuramente la possibilità di sviluppare questo tipo di vaccini, che ha caratteristiche, come dicevamo, ben diverse da quelli che vengono utilizzati qui da noi, può essere invece un evento importante per quanto riguarda lo sviluppo nel sud del mondo. Quindi ecco, se avevi un po' un'idea rispetto a questo. E da ultimo, rispetto a questa sperimentazione, che invece, ritornando quindi al tema iniziale, rispetto a questa sperimentazione che state facendo, ecco, qual è la sua finalità, a parte quella, ok, di verificare eccetera, ma per esempio questo porterà al fatto che i vaccini cubani verranno riconosciuti dall'EMA e dall'AIFA, quindi dagli organismi che devono autorizzarne l'uso in Europa e in Italia? E seconda cosa, questo crea pure una relazione fra voi e quello che è lo sviluppo del sistema sanitario, del servizio sanitario cubano, o è una sperimentazione che nasce e muore là?
Allora,
sempre poco
diciamo che sì, quello di Cuba è sicuramente un modello che può essere non solo importante da raccontare, ma proprio può essere ad esempio per tutto quello che è riuscito a dimostrare Cuba, che in pochissimo tempo, basta pensare che ad agosto loro hanno avuto, luglio-agosto hanno avuto l'unica grossa ondata per cui avevano 10.000 casi al giorno, e grazie a una strategia complessa come la campagna vaccinale, affiancata comunque al distanziamento, all'uso delle mascherine e tutto quello che sappiamo, e ha portato in pochi mesi ad avere, oggi ne hanno circa 300 dati al giorno, comunque i dati sono in netto calo e miglioramento, e quello che ha dimostrato è che appunto che dimostra soprattutto per i paesi poveri è che la biotecnologia di Stato e comunque una sanità pubblica non solo sono possibili, ma forse, anzi senza il forse, sono l'unica valida alternativa per evitare le disuguaglianze di cui il nostro sistema, insomma, capitalistico, il nostro sistema economico ha bisogno proprio per tenersi in piedi. E nei paesi quello che si vede oggi è che c'è comunque una differenza tra paesi ricchi e paesi poveri nell'accesso alla vaccinazione, e solo il 3% delle dosi, insomma, è stato distribuito nei paesi più poveri, dove la pandemia comunque sta colpendo duramente, e quindi il fatto di avere comunque un vaccino che è a basso costo, efficace e facile anche da realizzare e da mantenere, può essere sicuramente una visione, un obiettivo, qualcosa di concreto che potrebbe cambiare le sorti di molti paesi in questo mondo. Naturalmente il nostro studio in questo senso è importante proprio perché dimostra e aiuta ancora di più a dimostrare il fatto che il Soberana Plus è un vaccino che è molto efficace come terza dose e nell'età pediatrica, che sono poi le situazioni in cui ci stiamo trovando noi adesso, ma in cui si troveranno tanti altri paesi nel mondo, perché ci sarà bisogno di fare delle dosi di rinforzo, c'è bisogno di vaccinare l'età pediatrica, perché comunque è una fascia che, per quanto finora non è stata soggetta, diciamo, colpita dal virus, è sicuramente quella che sarà colpita nel momento in cui tutti gli altri saranno vaccinati, quindi continuerà a essere a rischio e vettore, insomma, per le altre persone, quindi in questo senso la vaccinazione e l'accesso alla vaccinazione sarà un tema, è già un tema, insomma, fondamentale in questo momento. E per quello che riguarda, diciamo, il nostro studio, noi al momento abbiamo fatto questa terza dose pur sapendo, insomma, di non essere riconosciuti dall'EMA e dagli enti, diciamo, dall'Unione Europea, e speriamo che questo sia un piccolo passo per poter aiutare al riconoscimento di questo vaccino e all'approvazione sia dall'OMS sia dagli enti che sono, diciamo, un po' più stretti nelle loro richieste rispetto agli standard, ma dove queste richieste spesso sono dietro ai quali, insomma, si nascondono delle motivazioni anche politiche più che proprio tecnico-scientifiche. Quindi speriamo, insomma, di aver fatto un piccolo grande gesto di solidarietà internazionale a sostegno di Cuba, ma alla fine penso a sostegno della sanità mondiale, quindi speriamo, insomma, che parlarne e continuare a raccontare possa aiutare in questo senso.
Ok, guarda, io ti ringrazio, ti saluto. Naturalmente, come già detto prima, avremmo tante cose da dire. Per esempio, noi siamo abbastanza dubbiosi su quali sono il rapporto costi-benefici nel caso della vaccinazione dei bambini molto piccoli, perlomeno con le tecniche che si usano qui da noi. E insomma, crediamo che ci sia da sviluppare una riflessione molto ampia su tutti questi temi, solo che in questo momento è difficilissimo da fare, perché vieni immediatamente tacciato delle peggiori accuse, quasi che fossi in terra piattista, quindi diciamo, ecco, è sicuramente complicato avere un confronto sereno e diciamo costruttivo rispetto a questi temi qua, e proprio per questo a noi ci piace cercare anche di dare spazio, ecco, a questo tuo intervento, come ad altri in passato, che possano fornire comunque elementi di riflessione, perché in questa fase quello che manca molto è proprio l'elemento informativo, nel senso che abbiamo un'informazione qui da noi assolutamente deformata, piatta, servita agli interessi più brutali del profitto, e quindi chiaramente quello che spetta a noi anche come radio, credo che sia proprio quello anche di riuscire a fornire un'informazione che invece sia sviluppata, insomma, direttamente dalle persone senza finalità di profitto, ecco, che permetta quindi anche di sviluppare un dibattito, una riflessione che sia effettivamente laica, inteso nel senso di non avere delle posizioni da tifoseria con le quali confrontarsi, ma avere una libertà mentale, ecco. Quindi penso che il tuo contributo in questo senso sia stato assolutamente utile, e quindi per intanto ti salutiamo, ti ringraziamo, e naturalmente ci risentiremo ogni qualvolta lo vorrai, e se vuoi aggiungere qualcosa, a te la parola, insomma.
Io vi ringrazio per questa finestra, insomma, che avete voluto aprire su Cuba, che comunque è una piccola isola di cui si parla veramente poco, anzi niente, e spero che ci siano altre occasioni, insomma, per continuare a raccontare questa cosa, anche perché poi ci sarà la presentazione dei risultati di questo studio, e sicuramente sarà un passo in più che magari si potrà affrontare anche i microfoni di Radio Onda Rossa. Intanto vi ringrazio, insomma, per il lavoro che fate.
Assolutamente sì, senti,
il dibattito.
Quando ci sarà questa presentazione dei risultati?
Ancora non lo so di preciso, l'anno prossimo, credo gennaio o febbraio.
Va bene, comunque noi, per quanto ci riguarda, ci prendiamo già l'impegno, insomma, di riparlarne con te almeno in occasione della presentazione dei risultati dello studio.
Grazie,
grazie di nuovo, buona giornata.
A presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Bene, allora ringraziamo e salutiamo la compagna per questo utilissimo e importante contributo. Come ho detto, sono tante le cose di cui oggi dobbiamo parlare, quindi non perdiamo tempo e vado direttamente alla seconda corrispondenza. Fra l'altro oggi avremo tutte corrispondenze al femminile, che va benissimo visto che qui in studio ci sono io. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come annunciato, passiamo subito alla seconda corrispondenza. In questo caso siamo al telefono con una compagna del Coordinamento Regionale Sanità, ma anche dell'Assemblea per la Salute delle Donne, con la quale insomma andiamo un attimo a aggiornarci sul percorso che oramai da circa un mesetto avete avviato, un po' più di un mesetto. Fra l'altro mi sembra che ieri sia stata inviata una lettera da parte appunto da parte vostra, una lettera alle istituzioni sanitarie di questa città, a partire dal presidente della regione Zingaretti, passando per l'assessore Amato, la commissione sanità del consiglio regionale, poi ancora i direttori delle ASL, le breast unit degli ospedali che dovrebbero seguire la tematica appunto del tumore al seno, insomma un po' tutti i soggetti che hanno una funzione direttiva all'interno del tema sanitario, e in particolare con un riferimento a quello del tumore al seno, che è una di quelle patologie per le quali sono previsti i famosi piani terapeutici e diagnostici assistenziali, e che quindi teoricamente, in base a questi piani, alle linee guida regionali di qua e di là, dovrebbero vedere le pazienti prese ben in carico dalla struttura sanitaria, assistite, accompagnate in ogni loro necessità sanitaria, con servizi dal punto di vista sia delle analisi, insomma delle radiologiche o qualunque cosa, sia dal punto di vista della multidisciplinarità medica, tutto che funziona al servizio della paziente. Però poi sappiamo che non è per nulla così che vanno le cose, e quindi ecco, se ci vuoi un attimo raccontare di quello che state facendo.
Sì, ecco, come hai anticipato te, insomma è più di un mese che abbiamo dato vita a questa assemblea, e sabato scorso c'è stata l'ultima riunione, e insomma si sono decise un po' di cose anche molto operative su cui lavorare. Da un lato, come hai anticipato tu, ieri è stata inviata una lettera che abbiamo redatto insomma tutte insieme, inviata, come dicevi, a tutte le strutture insomma di riferimento sanitarie, dunque alla Regione Lazio, alla Commissione della Regione Lazio, alle direzioni delle Breast Unit, alle direzioni delle ASL, e dove insomma abbiamo cercato insomma di concentrare quelle che sono, di evidenziare quelle che sono le criticità nel percorso oncologico, e evidenziando il fatto che sia a livello nazionale che a livello regionale in realtà esistono e sono state fatte delle normative, tra l'altro anche molto precise, e che però non hanno una reale applicazione, e come dicevi te, per una patologia che è molto diffusa e che quindi richiederebbe invece un'attenzione maggiore, proprio sia per quanto riguarda l'assistenza, lo screening, che poi la presa in carico durante il percorso di terapia per la cura del tumore al seno. Ho notato infatti, cioè, che paradossalmente, insomma, non so, su alcune patologie oncologiche la presa in carico, ecco, da racconti dei familiari, di altri amici, eccetera, insomma, per alcune patologie oncologiche viene viene per fortuna fatta la presa in carico, e mentre per appunto il tumore al seno, che come diciamo è la neoplasia più diffusa nella popolazione femminile, invece questo non succede. Le donne, come abbiamo detto più volte, si trovano a dover gestire autonomamente tutto ciò che riguarda il follow-up oncologico, e viene disattesa appunto la presa in carico, che sarebbe tutto ciò che diciamo in due parole, la presa in carico sarebbe il fatto che nel follow-up oncologico il medico e la struttura dovrebbero prenotare le visite diagnostiche necessarie per il successivo follow-up. Invece appunto questo non avviene, le donne, come abbiamo detto, devono trovare da sole gli appuntamenti in strutture disparate, quindi non nella struttura in cui sono in cura. E questo non garantisce nessuna assistenza, la continuità di assistenza, non garantisce il fatto che la cura, quindi, possa essere anche, e la terapia possa essere anche più efficace, perché seguita sempre dalla stessa equip medica. E oltre al fatto che comporta appunto un grosso stress per le donne, che ogni sei mesi devono passare giornate intere a cercare di recuperare questi appuntamenti.
Sì, che tante volte poi questo porta pure al fatto che diciamo le persone che hanno questo tipo di patologia hanno l'esenzione dal ticket, per esempio, quindi esatto, dovrebbero avere le prestazioni gratuitamente, invece dovendo fare questa corsa alla ricerca della prestazione, uno finisce magari a dover ricorrere al privato, all'intramenia, e quindi comunque a collarsi un costo.
Esatto. Da molti racconti di donne appunto che sono in cura nel Breast Unit, spesso per far fronte a queste carenze si fa ricorso all'intramenia, quindi come dicevi te, per una patologia per cui è prevista un'esenzione, in realtà poi ti trovi a dover pagare a partire dalle visite, quelle proprio più basiche, ossia l'ecografia mammaria, la mammografia, per poi non parlare anche delle altre visite diagnostiche, che in teoria, sempre anche secondo la normativa, dovrebbero essere garantite, e quindi tutto ciò che riguarda l'aspetto ginecologico, che è toccato da questa malattia, perché le cure che vengono, le terapie che vengono fatte molto spesso incidono su problemi appunto ginecologici, ad esempio. E quindi ecco, nella lettera abbiamo evidenziato i punti in cui le breast unit sono carenti, e quello che è emerso da tutte le esperienze insomma delle donne che si sono avvicinate a questo percorso è il fatto che a parte una prima iniziale presa,
diciamo che la presa in carica funziona fino al momento dell'operazione, e poi dopo, esatto, arrivederci. Tutt'al più si, esatto, protrae fino alla chemioterapia o alla radioterapia, esatto, successiva, immediatamente successiva, esatto, e poi ognuno si affida.
E quindi niente, abbiamo mandato ieri questa lettera, quindi adesso aspettiamo di verificare che tipo di risposta ci sarà da parte insomma
della controparte,
di tutti gli organi politici e non interessati. E oltre a questo, comunque chiaramente vogliamo continuare a creare maggiore partecipazione da parte delle donne su questo tema, e quindi
stiamo valutando insomma delle iniziative. Per il momento stiamo anche definendo, nei prossimi giorni lo concluderemo, un questionario proprio da dare alle donne che hanno avuto, insomma, hanno il tumore al seno, per capire meglio, fare una sorta, insomma, di inchiesta tra di noi su quelle che sono appunto le carenze specifiche nelle centri di senologia o nelle breast unit.
Anche perché credo, no, che questo tipo di situazione, oltre il problema appunto dell'accesso al servizio sanitario, tante volte crea anche proprio delle difficoltà dal punto di vista diciamo della terapia e quindi della cura delle persone, sia nel senso che il fatto per esempio di ricorrere sempre a macchinari differenti, perché dipende dove trovi appuntamento, permette una minore precisione nell'analisi, insomma, dei risultati delle varie analisi che vengono sviluppati, e sia perché manca completamente quell'aspetto di un intervento a tutto campo, perché quando una persona ha una patologia di questo tipo non è che è interessata solo localmente, ma è l'intero organismo, quindi anche aspetti, che ne so, alimentari, psicologici e così via dovrebbero essere coinvolti, e invece non lo sono. Quindi diciamo che oltre all'aspetto, diciamo, proprio del salario indiretto che viene tagliato perché non ci sono le prestazioni sanitarie, anche proprio l'aspetto terapeutico e di cura subisce dei gravi danni, o sbaglio?
Sì, assolutamente. Non c'è assolutamente un lavoro multidisciplinare che invece sarebbe fondamentale. In realtà dalle linee guida anche è considerato come qualcosa di fondamentale, cioè hanno considerato che la multidisciplinarietà, la continuità assistenziale hanno un valore per la riuscita del...
Pronto?
Sì, mi senti? Pronto? Io ti sento.
Sì, te sento, vai tranquilla.
Ecco. Dicevo che appunto nelle linee guida la multidisciplinarietà e la continuità assistenziale sono state valutate come un fattore fondamentale per la cura del tumore al seno. Quindi in realtà tutti gli esperti, insomma, le direttive che ci sono vanno verso quella direzione, no? Però poi nei fatti appunto questo non avviene, cioè ogni medico valuta la sua piccola specificità, cioè se vai dal chirurgo plastico valuta se l'intervento è andato bene, quali sono le cose, insomma, da fare nello specifico, però non tiene conto per esempio di quello che andrebbe fatto con di ginnastica in accordo con il fisiatra, cioè sono tutte cose che sarebbero collegate per facilitare una ripresa fisica, per facilitare una ripresa appunto anche mentale, per migliorare l'assistenza e prevenire eventuali nuove insorgenze di insomma recidive, per quantomeno essere in grado di evidenziarle, insomma, in maniera più precoce. Il fatto che non ci sia questa continuità assistenziale e che ogni specialista si muova secondo la propria disciplina non aiuta il percorso di cura, oltre al fatto che non aiuta appunto la donna a sentirsi sicura di affidarsi ad una struttura che la prende in carico in maniera globale, non come un pezzettino di organo, di carne, ecco, in maniera così spezzettata.
Esatto.
Dunque, quello che vorremmo noi è quello che insomma ci siamo detti, è quello che vengano applicate, partire dal fatto, dal semplice fatto di applicare la normativa già esistente. Quindi sembra appunto assurdo, ma
diciamo non è esattamente una richiesta rivoluzionaria quella che è posto, cioè.
Esatto. E questo chiaramente è un punto di partenza, perché poi riflessioni sulla salute di genere, insomma, ce ne saranno e ce ne sono, però insomma un primo risultato a cui vogliamo arrivare è quello che vengano rispettate le normative. E anche perché un'altra poi, insomma, cosa di cui ci stiamo rendendo conto prendendo contatti con altre donne su questo tema è che sembra che nella regione Lazio, nelle cittadine più piccole, sembra che la presa in carico sempre sul tumore al seno venga applicata, e che a Roma invece i grossi centri ospedalieri, le grosse breast unit invece sono quelle più carenti, dove il servizio è più carente. Questo probabilmente perché chiaramente a Roma vengono a Roma a curarsi tantissime donne anche dal sud Italia. Io appunto durante l'ultima operazione c'erano persone che vengono dalla Calabria per curarsi, perché ecco non hanno la possibilità di avere strutture insomma con
Vabbè, perché come vedremo poi nel seguito della trasmissione, esatto, in Calabria si colpiscono le persone che lottano per avere un servizio sanitario, esatto, che si lascia, esatto, completamente assente dei servizi.
Esatto,
tutta
quindi popolazione. Insomma probabilmente a Roma c'è una necessità, c'è una richiesta da parte delle donne malate insomma molto alta, e gli ospedali non sono organizzati per far fronte a questa richiesta, lo sono solo nell'immediato, ma nel strutturare poi il percorso di cura tutto questo si perde. E invece insomma ecco, quello che vogliamo è che si faccia qualcosa in questo senso.
Va bene, ok.
Quindi ecco, il prossimo appuntamento che ci siamo date per la prossima riunione è il 15 di gennaio, quindi dopo le feste, sempre al Nido di Vespe, il sabato 15 gennaio alle ore 11, però comunque ci sentiremo prima, comunque abbiamo in mente insomma di fare volantinaggi, aspettiamo appunto risposte per questa lettera che abbiamo inviato, e quindi insomma vi terremo aggiornati su le prossime iniziative.
Certo, anche perché immagino che non aspetterete passivamente le risposte, ma andrete a prendervele. Ok,
certo.
Va bene, allora
bene.
Se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo tanto, ci risentiamo presto. Prossimo appuntamento intanto, come dicevi, 15 gennaio ore 11 a Nido di Vespe, via dei Ciceri 131, e comunque sul sito del Coordinamento Regionale Sanità e sulla pagina Facebook del Coordinamento Sanità potete avere informazioni costanti insomma su quello che voi fate, no?
Perfetto, grazie mille.
Grazie a te, buona giornata.
Ciao,
a presto. Bene, allora come vediamo, no, è il passaggio da quello, è quasi impietoso il confronto fra la situazione sanitaria a Cuba, che pure ha una condizione economica notevolmente inferiore a quella del nostro paese, e quella invece che si realizza qui da noi. E proprio per questo, proprio perché, come abbiamo tante volte detto, insomma, questa situazione deriva da una scelta, che è quella di orientare verso il profitto la sanità, il bisogno sanitario, per cui in questo c'è l'aziendalizzazione del servizio pubblico, ci sono esternalizzazioni, c'è direttamente la privatizzazione, ma tante volte c'è una parolina, no, che viene poco usata da parte, diciamo, nostra, dei compagni e compagne eccetera, e che invece darebbe il senso forse più esatto di quello che sta accadendo all'interno del welfare, all'interno dello stato sociale nei paesi occidentali, cioè liberalizzazione, cioè che è un qualcosa che contiene ma non si esaurisce nella privatizzazione del servizio, ma significa apertura al mercato dei settori, ecco, tradizionalmente di competenza statale, come appunto la sanità, l'istruzione, le pensioni, l'assistenza sociale e così via. Quello che viene fatto, e se voi vi andate a vedere, no, nel PNRR, fra, come sapete, no, per accedere a questi famosi fondi europei, l'Italia deve rispettare una serie di requisiti, parametri eccetera, un po' stile troica in Grecia nel 2011-12 eccetera. E dicevo, ecco, in queste fra questi punti ci sta che ogni anno deve essere sviluppata una legge di semplificazione e una legge di liberalizzazione, che sono dei nomi che stanno a indicare che bisogna aprire al mercato interi settori pubblici, quindi trasformare in fonte di profitto il settore pubblico nel suo complesso. E quindi in questo, nell'ultima norma, legge del governo Draghi, no, abbiamo visto la liberalizzazione del mercato dell'acqua potabile, abbiamo visto la deregolamentazione selvaggia del sistema degli appalti, abbiamo visto la liberalizzazione dei settori ulteriori, dei settori del gas e della luce, per cui, come sapete, fra sei mesi, no, mentre contemporaneamente le bollette crescono in maniera esponenziale, si andrà a cancellare il mercato a maggior tutela, quindi quella tipologia di contratto che garantiva un minimo di contenimento del costo del gas e della luce e così via. Ecco, questo processo di apertura del mercato è lo stesso che per esempio vogliono realizzare nel trasporto pubblico locale eccetera, che ha come effetto da un lato quello di appunto rendere profittevoli settori che teoricamente dovrebbero rispondere direttamente ai diciamo ai bisogni primari delle persone. Insieme questo permette la messa a servizio dell'interesse privato di una serie di beni che sono patrimonio pubblico e che sono stati costruiti con i soldi pubblici. Pensiamo in questo senso che anche tutto il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ha con gli elementi legati al cloud eccetera proprio la finalità di rendere quello che oggi è uno dei principali materie prime, potremmo dire, della moderna economia capitalistica, cioè i dati, un elemento che seppure è patrimonio del servizio pubblico viene dato e messo a disposizione delle imprese private. Ecco, questo giusto per dire come quando si vanno ad affrontare questi temi che sembrano a volte, come dire, un po' troppo lontani dalla quotidianità. Invece stiamo parlando proprio della nostra sopravvivenza quotidiana, e in questo senso le battaglie che come Coordinamento Regionale Sanità portiamo avanti oramai da diversi anni cercano proprio di contrastare questo processo e di pensare a costruire un diverso modello di servizio sanitario, ma soprattutto una capacità di mobilitazione che parta dai territori. E in questo senso rientra pienamente anche quella che è la corrispondenza che ci apprestiamo a fare, cioè quella relativa agli aggiornamenti sulla battaglia per la riapertura di Villa Tiburtina, appunto, di una struttura sanitaria territoriale.
Esco di casa e ci sto dentro, la mia città grande quanto grande il mondo, a volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto Roma capoce splendida al tramonto, per molti un guanto, riflessa nello specchio dei negozi, persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi, mille facce, mille storie, mille volti, hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada, ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita, fredda che quel freddo ti rimane, a volte così calda che quel freddo te lo fa scordare, così viziata e vissuta nello stesso tempo, insegna quante volte c'hai da essere esperto, troppe volte ha visto l'amore fasse rosso su una lama del coltello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma, hai detto quanto è bello, vietela a vedere dall'alto, scavalca il muro al foro e vien accanto, eccola, e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luna che mi
è nella testa, tutto qua, tutto qua, comunque resta, tutto qua, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città, nato in mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città, chi nasce qua, qua ci resta, la gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me ma non ne vive neanche un attimo, nata passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti, quante ne ho viste e vissuto ne ho fatte, sotto questo cielo giorno e notte, l'ho attraversata col motorino da parte a parte, ho in metropolitana sotto il suolo sottostante, la sua forma è la mia forma, la Roma di chi se ne va ma che tanto poi ritorna, tanti scenari da film per chi si ama, quante fontane per bere in ogni angolo di Roma, negli anni 80 si girava con lo special 50, qualcuno ci aveva messo il 140, licei che facevano una piotta e 30 e storie del genere, le cose grosse più le piccole per crescere, in mezzo a questo sotto questo cielo vivo, ed un motivo c'è sta se lo scrivo,
è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città, se Roma la città eterna, non scende a patti, la Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi, la Roma degli sguardi che finiscono in scazzi, nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando, una sirena e stanno già scappando, via di qui tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo,
la Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora, la Roma bene acchittata che per acchittar se paga, le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega, il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte di notte, stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere,
è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città.
We'll be right back.
Eccoci che rientriamo in diretta, sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come abbiamo preannunciato, abbiamo al telefono una compagna per aggiornarci un po' sulla situazione relativa alla lotta per la riapertura di Villa Tiburtina. Pronto, ciao.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti. E allora sì, in merito agli aggiornamenti, insomma, io insomma penso che la gente un po' lo sappia, Villa Tiburtina è un presidio sanitario che è stato chiuso circa da 10 anni, e praticamente di proprietà dell'università, e noi stiamo facendo una lotta da circa un anno e mezzo nel territorio, coinvolgendo appunto tutti gli abitanti del quartiere, e anche sostenuti insomma da con i cittadini della città, dal coordinamento regionale sanità, insomma nelle varie battaglie abbiamo visto a fianco diciamo abbastanza persone, insomma compagni. In merito a questo possiamo dire che dopo tantissimi tentativi, richieste di incontri, 3.000 firme appunto raccolte in quartiere, insomma varie mobilitazioni, siamo riusciti a ottenere un incontro dopo appunto una richiesta con il presidente del municipio, il quarto municipio che si trova a Via Tiburtina. Siamo andati a questo incontro lunedì 29 novembre e in questo incontro praticamente le risposte che ci sono state date sono le stesse che abbiamo, cioè che pensavamo, e la richiesta che noi abbiamo fatto per l'incontro era quello di chiedere al municipio di convocare tutte le parti coinvolte, diciamo, a livello istituzionale, quindi ASL, regione, università e fondazione, per avere appunto un incontro con loro per sapere e avere una risposta ufficiale da loro su quello che, su ciò che stava succedendo rispetto a Villa Tiburtina. Nel senso che noi tante volte abbiamo fatto richiesta, poi ultimamente quest'estate abbiamo avuto un incontro pure con il distretto sanitario, dove appunto c'era Gambale, il direttore sanitario, che probabilmente ci ha detto che c'erano delle possibilità appunto di riaprire questo presidio, perché poi ci sono dei soldi del PNRR che devono essere stanziati nella sanità di prossimità. Praticamente quindi siamo andati a questo incontro al municipio e il presidente appunto ci ha detto che essendo un organo istituzionale piccolo il municipio non poteva essere in grado di convocare altre istituzioni più grandi tipo l'università, la regione, la fondazione. E l'unica cosa che lui poteva fare è chiedere informazioni.
Fa un po' ridere sta cosa, sinceramente.
Sì, no, cioè, è ridicola. Cioè, come se uno di noi...
Quindi Brunetta non può convocare nessuno.
No, infatti lui ha detto no, non è diciamo, la loro competenza. No, ci viene da ridere, come se uno chiama un amico, per favore, tu che stai a Regione all'Asia, ti informi che sta succedendo a Villa Tiburtina. Questo è il livello. Ma ovviamente poi è chiaro che evidentemente lo coinvolge Zingaretti, insomma forse della stessa famiglia, sai, perché questo magari... nostro presidente del PD e non lo so, forse non voleva scocciarlo, oppure se ne sono tirati fuori molto.
Anche diciamo, la dirigenza dell'ASL è messa lì dal PD, quindi diciamo è
esatto,
tutta una famiglia.
Esatto, tutta diciamo la stessa parrucchietta, si dice a Roma, no?
Esatto.
E quindi questo a noi ci ha fatto sorridere e quindi adesso noi ovviamente andiamo avanti e cercheremo pure questa cosa di portarla all'ordine del giorno del Consiglio Municipale, quindi appena possiamo di recarci. Ma questa poi c'ha dell'assurdo, perché in un territorio, perché insomma una delegazione salita, gli altri stavano giù con dei giornalisti eccetera, ma è assurda in quanto in un territorio comunque hai un rapporto, a parte che nel municipio non c'è l'assessore alla sanità, c'è solo alle politiche sociali, culture eccetera, e questo fa ridere alla grande, perché nelle situazioni dove ci sono le scuole con problematiche sociali e anche sanitarie, perché il sociale è strettamente legato al sanitario, ma come fai a dividere le cose che la sanità non te ne occupi, visto che ci stanno pure in zona dove prevedono che le ASL fanno dei progetti e curano insieme degli interventi rispetto alla sanità? cioè dove ci stanno.
Ma poi ricordiamo che il sindaco delle città, quindi in questo caso Gualtieri, è il capo responsabile della salute della città, e i presidenti del municipio sono delegati da lui come responsabili della salute per i territori che amministrano, quindi è sarebbe del tutto legittimo che in quanto capo della salute sul territorio del municipio 4 convoco le strutture che sono interessate a sviluppare il servizio sanitario per capire che cosa stanno facendo per dare servizi ai cittadini di quel territorio. Quindi questo insomma evidenzia ancora di più la pretestuosità delle queste posizioni, insomma.
Esatto. E invece praticamente non è così, perché poi alla fine se ne tirano fuori, dove comunque noi pure facendo presente le problematiche che avevano appunto i bambini nelle scuole, cioè noi abbiamo bambini, poi accennerò pure allo sportello sanitario che abbiamo aperto usando come strumento il vademecum, che già era stato diciamo sperimentato dal coordinamento regionale sanità rispetto alle liste d'attesa. Noi abbiamo appunto notato che molti bambini hanno problemi nella scuola legati a problemi di disabilità da un punto di vista fisico, psichiatrico, e magari non hanno l'insegnante di sostegno, e l'insegnante ovviamente lo dovrebbe seguire dall'inizio dell'anno scolastico, però se non hanno la diagnosi dal neuropsichiatra praticamente non possono avere, diciamo, l'insegnante di sostegno. Per cui di conseguenza succede, magari la visita ce l'hanno dopo 4-5 mesi e questi hanno il problema, ma quindi sono strettamente legate il problema sociale della scuola col problema sanitario, come tanti bambini che non hanno il codice ENI, stranieri eccetera, non hanno veramente l'assistenza sanitaria perché i genitori non hanno i contratti eccetera di lavoro, e tutto questo è strettamente legato. Infatti quando noi sottolineiamo che il problema è sociale, che è legato al sanitario, è proprio una logica, è proprio una cosa pragmatica che esiste, che non si può staccare l'una dall'altra. Come?
È nei fatti.
Esatto, esatto. Invece, capito, è questo per deresponsabilizzarsi, è come si dice, come delocalizzare tutto, no? Questo non mi compete, e il problema rimane e si ingigantisce perché non te ne occupi, cioè tutto diviso praticamente. Però vabbè, questa è una logica proprio della politica per tirarsi fuori dalle responsabilità ovviamente di qualsiasi colore essa sia, insomma, perché certo, tanto prima c'erano gli altri, cioè 5 Stelle che noi abbiamo fatto cadere la giunta, adesso ci stanno questi, insomma comunque
abbiamo pure sperimentato Alemanno, quindi diciamo non siamo,
esatto,
fatti che
esatto, gli stessi pure sono stati fascisti, cioè non cambia un fatto.
Senti, allora, quindi il punto per quanto riguarda il percorso specifico sulla riapertura della Villa di Burtina vede questa prossimamente questa iniziativa verso il municipio per un ordine del giorno o qualcosa del genere, e insieme a questo voi appunto da, mi pare, credo più o meno da un mesetto avete aperto questo sportello per raccogliere appunto quelle che sono le problematiche di carattere sanitario nel vostro territorio. Ecco, se vuoi dirci due parole in merito a questo sportello, a come sta funzionando, così che...
Allora, praticamente, sì, come dicevo prima, appunto, questo sportello, appunto, che diciamo siamo come strumento il vademecum, praticamente è legato alle liste d'attese, dove praticamente abbiamo raccolto, poi facendo i volantinaggi, vari casi, nel senso dalla persona che se c'ha praticamente una priorità di una visita, di un esame diagnostico, magari da in 3 giorni, un mese eccetera, magari gli viene data dopo 4-5 mesi e quindi sta proprio fuori dai tempi, a quelli che praticamente non gli viene proprio data perché dicono che l'agenda è chiuso e sappiamo che questo in base alla legge non si può fare, ad altri ancora che hanno degli appuntamenti per gli interventi chirurgici, questo ci si è verificato appunto all'ASL RM2 vicino alla direzione sanitaria, dove praticamente questi gli hanno annullato l'intervento chirurgico a data da destinarsi. Cioè abbiamo i casi più diversi e proprio disastrosi, perché poi alla fine non se ne viene a capo. Noi abbiamo appunto mandato le lettere, ma la cosa grave è che tante volte qualcheduna ci hanno risposto e hanno dato appunto l'appuntamento perché insomma erano, diciamo, in difetto, ma ad altri casi non hanno proprio risposte. non hanno dato risposta, e questo è un altro problema, dove comunque l'ASL non ti si fila in questo. Noi addirittura abbiamo fatto anche mobilitazioni, nel senso che siamo andati lì, abbiamo attaccato cartelli, abbiamo volantinato un giorno che c'era la pioggia e c'era, mancava pure la pensilina, e c'era tutta la gente fuori, ovviamente, perché più il Covid non può stare dentro assembrata, e la gente fuori, abbiamo messo questi cartelli perché la gente non si poteva riparare, l'hanno notata, ci hanno telefonato, ci hanno detto ah sì, vabbè, non vi preoccupate, per dirti un caso così, insomma, qualunque, dice adesso vi contatteremo perché vorremmo parlare con voi, risolveremo questa cosa delle pensiline perché con l'altro municipio non ci siamo riusciti. Abbiamo mandato la PEC, da 15 giorni non ci hanno risposto. Cioè la cosa che più è brutta è proprio l'indifferenza, cioè praticamente non ci convocano, cioè gli abitanti, tutto ciò che è legato al passo, alla mobilitazione di cittadini, praticamente non vengono convocati i cittadini, non vengono chiamati per sapere cosa ne pensano, quali sono le proposte, quali sono i disagi, e questa appunto è la cosa che più si paga. E appunto con lo sportello stiamo cercando di attivare queste cose, però contiamo il fatto che comunque cioè l'ASL proprio non risponde.
Certo, sicuramente in questo, insomma, non solo in questo caso specifico, ma in generale in questa situazione, quello che pesa è che ancora oggi la mobilitazione, seppure il consenso su queste nostre battaglie è enorme, diciamo quasi totale, e da questo consenso a passare all'attivazione, quindi alla partecipazione diretta alle mobilitazioni, quindi a trovarsi in 300 sotto la ASL o queste cose qua, ancora purtroppo questo non si verifica, e questo chiaramente è poi purtroppo il motivo per cui la controparte se prende, certo, perfino l'arroganza di non risponderti, perché è chiaro che se noi gli imbocchiamo un 100 dentro l'ASL, poi io vedete se non rispondono, no? E così è sempre stato, cioè ancora una volta è il livello del rapporto di forza che riusciamo a mobilitare, certo, che fa la differenza, insomma.
Sì, no, ma sembrano quasi ridicole, perché vai a chiedere una cosa che ti spetta, dove la legge ti tutela e dove dice che devono essere chiamati in causa i cittadini, e noi siamo dovuti andare sotto la ASL, che voi sapete benissimo, certo, mesi fa,
entrare dentro, insieme dopo, preso pure le denunce, no?
Esatto, dopo numerose PEC che abbiamo mandato e ci siamo visti arrivare la polizia, tutto perché? Perché chiedevamo di fare un incontro dopo 10 PEC che gli avevamo mandato. Insomma, qui stiamo proprio sull'assurdo, proprio sul, non lo so, sembra una cosa kafkiana proprio. Non si sa come definirla, però questo è, insomma,
certo,
comunque andiamo avanti.
Certo, questa è l'unica certezza. Senti, certo, prima di salutarti, se vuoi ricordare il diciamo orari eccetera dello sportello, così che eventualmente.
Sì, grazie. Allora, lo sportello è la zona di Ponte Mammolo, precisamente presso il comitato Mammut, a via Brizzarelli 17. Lo sportello praticamente è tutti i martedì dalle 17 alle 19. Poi abbiamo un numero di telefono che è 338 57 11 856, per chi magari, diciamo, sta nei pressi, nella zona, oppure insomma, diciamo, se qui geograficamente è collocato qui, insomma, alla RM2, magari se più vicino si, insomma, può rivolgersi
l'istretto quarto dell'ASL RM2.
Esatto, sì, dell'ASL RM2, la direzione sanitaria sta lì a Pia Brighenti, a Portolaccio praticamente.
Esatto.
E quindi questo è quanto.
Va bene.
Comunque, insomma, poi aggiorneremo sulle varie iniziative, insomma, che continueremo a fare.
Certo, certo. Allora, per intanto okay, grazie, ci risentiamo presto e poi naturalmente.
Ok. Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie, ciao, buona giornata. Ciao,
ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao, a voi. Ciao.
Bene, ecco che ci avviamo verso l'ultima corrispondenza e cercheremo di essere veloci vista la tarda ora a cui siamo giunti.
Vorrei incontrarti fuori i cancelli di una fabbrica. Vorrei incontrarti
le strade che portano in India. Vorrei incontrarti, ma non so cosa farei. Forse di gioia io di colpo piangerei. Vorrei trovarti mentre tu dormi in un mare d'erba e poi portarti nella mia casa sulla scogliera. Mostrarti i ricordi di quello che io sono stato, mostrarti la statua di quello che io sono adesso. Vorrei conoscerti ma non so come chiamarti, vorrei seguirti ma la gente ti sommerge. Io fuori pioveva, la mia stanza era piena di silenzio per te.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato abbiamo al telefono, scusate, una compagna da Cosenza, appunto per quella che è l'ultima corrispondenza di oggi. E, appunto, a Cosenza che cosa è successo? È successo che naturalmente la questura cosentina ha avviato dei procedimenti amministrativi molto pesanti contro una serie di compagni e compagne delle realtà cosentine che in questi mesi si sono mobilitate sul tema della sanità, della casa, insomma su tutti gli aspetti che interessano i proletari di calabresi e cosentini in specifico. E quindi abbiamo qui la necessità assolutamente di esprimere il nostro sostegno a queste compagne e compagni, in primo luogo dandogli voce per denunciare quanto sta accadendo, e quindi lascio a te la parola.
Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Jessica del collettivo Femin, del comitato Prendo Casa, e proprio per questo, insomma, e negli ultimi giorni sia a me che ad un altro compagno sono state notificate le richieste di sorveglianza speciale, richieste che hanno assolutamente del ridicolo, 3 pagine scarse in cui sostanzialmente non emerge altro se non il nostro impegno nel sociale, nelle manifestazioni per la sanità, nelle manifestazioni per la casa, per i diritti delle donne e insomma anche le attività di solidarietà durante il lockdown nella zona rossa, le persone in condizioni economiche tali da non potersi fare una spesa. Prima di noi da questo provvedimento è stato colpito anche un altro compagno, Francesco, e quindi è chiaro che la questura e la procura di Cosenza stanno mettendo in atto un grosso attacco alle realtà sociali e ai movimenti, rei semplicemente di aver scoperchiato il vaso di Pandora di tutto ciò che è la gestione della sanità pubblica e privata in Calabria, ma anche delle case popolari che vengono usate come merce di scambio in sede elettorale, e soprattutto di aver fatto nome e cognome, di aver svelato i veri volti dei consiglieri regionali, perché poi a gestire le cliniche private e depotenziando la sanità pubblica, o gestire la sanità pubblica come se fosse un centro di collocamento privato, sono appunto gli stessi che vanno a sedersi in consiglio regionale, sono gli stessi che sono stati appena eletti, tra cui proprio il presidente della regione che quando furono chiusi 18 ospedali in Calabria era nello stesso partito di Scopelliti che ai tempi, diciamo, fece questa operazione. Quindi ad oggi il problema della Calabria non sono questi soggetti che chiudono gli ospedali, a cui invece ha permesso tranquillamente di poter governare sui fondi, addirittura si decide, diciamo, di consegnarli in mano non solo alla gestione della regione ma anche il commissariamento alla sanità, ma siamo noi attivisti, noi giovani universitari precari che abbiamo deciso di non scappare da questa terra, di cercare di migliorare le cose, e ovviamente siamo noi il problema, probabilmente anche in un'ottica, insomma, da parte della questura e della procura, di vergogna, perché quello che non sono riusciti a fare loro, a denunciare loro, a scoperchiare loro, lo abbiamo fatto noi, come si dice qui, senza saper, diciamo, né leggere né scrivere. Quindi è un provvedimento questo che vorrebbero farci, un po' volto a silenziarci ma anche soprattutto a salvare la faccia, appunto silenziandoci e soprattutto, insomma, dando sfoggio di forza, una forza che però, insomma, non dimostrano poi nei confronti dell''ndrangheta piuttosto che della massoneria in questa terra.
Assolutamente, anzi, diciamo che anche distinguere, diciamo, il potere politico dagli altri poteri che hai citato è abbastanza complicato in tante aree del nostro paese, a cominciare dalla Milano da bere, dalla Lombardia, dove risiedono i veri capi di queste organizzazioni criminali. Ma a parte questa digressione, diciamo, invece, ritornando a noi, c'è da notare, insomma, che oramai è tempo, e forse sarebbe pure necessaria una riflessione ampia su questa trasformazione del modo di governare del nostro paese, dove le misure di carattere amministrativo, e quindi in questo senso tolte al confronto, no, fra le parti, stanno assumendo una valenza sempre più ampia, dallo stato d'emergenza, che oramai pare non finirà mai più, ai provvedimenti che colpiscono voi, come stanno colpendo tanti compagni e compagne in giro per tutta Italia, tanti che si battono appunto per un miglioramento della condizione di proletari e proletarie in generale, per rispondere ai bisogni. Ecco, rispetto a questo, quali sono le iniziative che voi pensate, insomma, di sviluppare nelle prossime settimane?
Sì, sicuramente noi abbiamo già lanciato un momento di confronto pubblico sabato pomeriggio alle 17, e, appunto, per ragionare anche dell'impatto che provvedimenti del genere hanno in un ambito politico, nel senso che comunque provvedimenti del genere qui in Calabria solitamente colpiscono i delinquenti incalliti, mettiamola così. Invece ora si sta spostando tutto questo piano di provvedimenti per i quali è anche difficile difendersi, o per i quali semplicemente, insomma, non esiste possibilità di replica, anche all'ambito del dissenso più che a quello della delinquenza. Abbiamo già raccolto molti attestati di solidarietà e di disponibilità sia i movimenti collettivi in generale, ma anche da figure istituzionali e da figure di spicco, perché al di là, insomma, di quella che può essere l'opinione o la pratica politica, è chiaro che questo tipo di provvedimenti minano la libertà di espressione e soprattutto minano alle libertà fondamentali della persona. Quindi si può essere, insomma, anche di altre opinioni e di altre vedute, ma sicuramente se incominciano a colpire in questo modo chi fa attività nel sociale, attività politica, il passo è breve per poter colpire poi un po' tutti, mettere il filo spinato intorno ai quartieri popolari, piuttosto che iniziare a dare misure cautelari a ragazzini o fare processi all'intenzione. Insomma, sembra di essere tornati un po' alla caccia alle streghe.
Assolutamente, poi ecco, diciamo, in questo senso c'è da dire che, almeno per quello che conosciamo noi qui da Roma, in questi mesi, in questo anno e mezzo, diciamo, di pandemia, un grosso protagonismo da voi nelle battaglie sanitarie, quindi anche nell'occupazione dell'AST e così via, è dato proprio dai movimenti femministi, insomma, dalle compagne di Cosenza. Quindi il tuo richiamo alla caccia delle streghe mi sembra assolutamente preciso.
Esatto.
Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, naturalmente come sai...
No, semplicemente, insomma, non saremo disposti ad accettare questo e, insomma, la questura e la procura di Cosenza dovranno prepararsi a 2 mesi di fuoco, perché non staremo in silenzio di fronte al fatto che stanno provando a negarci la libertà che già in questa terra è profondamente minata e sotto ricatto, e così, insomma, hanno fatto veramente un passo falso.
Va bene, noi allora per intanto ti diamo la nostra solidarietà, mia personale e del coordinamento regionale di sanità e di Radio Onda Rossa, e naturalmente i microfoni sono a disposizione, quindi anche dopo l'iniziativa di sabato, insomma, nelle prossime settimane, se vorrete e se avrete necessità, insomma, di far sentire la vostra voce, questi microfoni sono sempre aperti. E per il momento ti ringrazio e a risentirci presto.
Va bene, ti abbraccio, grazie mille.
Grazie a te.
Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Bene, veramente bene per nulla, però diciamo, ecco, abbiamo anche fatto questa corrispondenza, e devo dire, ecco, questa trasmissione quest'oggi più che mai ha attraversato un po', credo in maniera abbastanza complessiva, quella che è la condizione che stiamo vivendo. Siamo partiti da un focus, per quanto senz'altro parziale e limitato, però su quella che è la condizione e la realtà sanitaria di un paese quale Cuba, un paese un po' unico nel panorama mondiale, e siamo arrivati a quella che è la brutale repressione che colpisce un territorio già particolarmente violentato quotidianamente dalla politica e dal capitale, quale quello della Calabria. In mezzo abbiamo affrontato il tema della salute delle donne a partire dal tumore al seno, l'assenza di servizi territoriali con la battaglia di Villa Tiburtina, e quindi credo che in qualche modo si sia reso manifesto come il tema sanitario sia oggi più che mai un tema centrale e strategico nella costruzione di processi di mobilitazione e organizzazione proletari contro quello che è lo stato di cose presenti. E in questo senso è importante che ci sia uno strumento come questa radio, che permette di, appunto, abbracciare e affrontare questi temi, e altrettanto e più importante che si amplifichi e si allarghi sempre più la partecipazione di tutte e tutti alle iniziative, alle mobilitazioni, alla riflessione, al confronto, al dibattito, per costruire, appunto, un mondo diverso da quello dominato dal capitale, e quindi dalla morte, nel quale attualmente viviamo. Perché questo, pure e per noi, appunto, che facciamo una trasmissione che si occupa di salute, è un elemento estremamente significativo. Si dimentica spesso che nel confronto, no, che si sviluppa nella società fra i padroni e i lavoratori, è un confronto fra capitale e lavoro, ma se lo andiamo a analizzare più esattamente è un confronto fra il lavoro morto, che è rappresentato appunto dal capitale, e il lavoro vivo, che è rappresentato appunto dagli operai, gli impiegati, i tecnici, i proletari in generale, che producono, ecco. E che quindi ancora una volta la lotta che si sviluppa quotidianamente è la lotta della vita quella dei proletari contro la morte, quella rappresentata dal capitale, e che quindi è assolutamente essenziale che ci sia la capacità di mantenere vivi questi luoghi dove questa lotta si può accrescere e sviluppare. In questo senso ricordiamo un po' di appuntamenti. Intanto, in primo luogo, domani alle ore 18 presso l'occupazione abitativa di Viale Province 198 ci sarà non già la consueta riunione del coordinamento regionale sanità, ma una secondo appuntamento, quindi aperto ancor più. Tutte le riunioni del coordinamento regionale sanità sono aperte a tutti e a tutti, ma in particolare domani si tratta di continuare il confronto con tante altre realtà romane, realtà organizzate romane, verso la costruzione del terzo congresso nazionale sulla salute dopo gli appuntamenti bolognesi, l'ultimo appunto del 6-7 novembre scorso. E appunto sì, questo terzo congresso lo andremo a costruire insieme con i blocchi precari metropolitani verso la fine della prossima primavera, quindi fra fine maggio e inizio giugno, vogliamo che sia una costruzione che abbracci il più alto numero di realtà e di forze presenti sul nostro territorio, e soprattutto che non sia una costruzione statica e, diciamo così, verbale, ma che sia una costruzione che si sviluppi attraverso percorsi reali di attivazione e mobilitazione. E quindi ecco, tutti e tutte siete invitati a domani, che è giovedì 16 dicembre 2021, presso l'occupazione di Viale Province 198. Domani, fra l'altro, c'è anche questo spurio, potremmo dire, sciopero generale indetto da CGIL UIL, pure per tanti aspetti, a cominciare dalle organizzazioni che lo convocano, a cominciare dal fatto di dire Draghi è bravissimo, ma noi facciamo lo sciopero generale perché vogliamo un puntino differente nel discorso e nel racconto e nella narrazione del governo esistente, ma che pure probabilmente si animerà anche della presenza di tante lavoratrici e lavoratori che coglieranno questa occasione per esprimere la propria insoddisfazione, la propria rabbia, la propria avversità invece proprio a Draghi e al suo governo. E dicevamo appunto, oltre questo, di seguire e aggiornarvi su quelle che sono iniziative del coordinamento regionale sanità attraverso il sito, che è coordinamentocittadinosanità.it, o attraverso la pagina Facebook Coordinamento Sanità. C'è anche una pagina Facebook che è Rete Nazionale Sanità, che invece abbraccia, oltre noi, varie altre realtà nazionali, a cominciare proprio dalle compagne cosentine che abbiamo appena ascoltato, e dove appunto potrete trovare ulteriori sia informazione sia stimoli al dibattito e alla riflessione. Naturalmente, in tutto questo non possiamo non ricordare che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che potete realizzare attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Fra l'altro sono uscite anche le nuove scarcerande, quindi potete venire a prenderle, e naturalmente ci si prepara all'appuntamento classico del 31 dicembre sotto il carcere di Re Bibbia, appunto alle ore 10:30 a via Maglietti, angolo via